prima di chiamarti noi abbiamo introdotto un po' la nostra telefonata leggendo appunto il corpo di quello che avete messo nell'evento del 26 appunto alle 10 di mattina, mi raccomando, perché ormai fa caldo, si possono prendere i treni, non ci sono scuse, quindi io credo che sia molto importante. Chiaramente cominciamo da oggi, casomai facciamo la strada a ritroso, oppure insomma vi ricordate carcere di Modena, carcere Sant'Anna, rivolte che scoppiano in tutto il paese, direi dal nord al sud, e sicuramente quella di Modena è stata la più allucinante, non che le altre non lo siano stato, ma sicuramente il fuoco è stato posto lì per questo numero di morti allucinanti. 9 persone morte, 8 persone tra virgolette con nomi stranieri, e io mi ricordo, ecco, vado per la mia memoria che è piuttosto labile, che subito si parlò di tossici, di gente che aveva approfittato per andarsi a drogare, come se veramente la gente in carcere non avesse altri pensieri per la testa. Abbiamo letto che 8 di queste vittime, 8 di queste morti sono già state archiviate. Allora intanto raccontaci con quale definizione sono state archiviate, chi è questo nono, insomma entriamo un po' nel vivo, perché poi io credo che ci sia stato anche, allora, a parte l'allucinazione di cose che ho letto, tipo appunto quello che io ho sentito, è stato esatto, è stato un silenzio terribile intorno a questa storia, anche a parte diciamo il nostro.
Sì, sì, no, guarda, allora partiamo a ritroso, cioè partiamo da questi brutti giorni che per noi sono veramente brutti giorni. La notizia delle archiviazioni ci è arrivata come una doccia fredda, nel senso che poteva essere prevedibile che l'istituzione volesse mettere tutto sotto il tappeto. Sì, non siamo ingenui, lo sappiamo. Il problema è che ci eravamo illusi che il buon giudice Romito, che personalmente mi chiedo come dorma la notte con 8 morti sulla coscienza, e si prendesse quantomeno, cioè almeno facesse il bel gesto di prendersi un po' di tempo per riflettere sulla morte, appunto, cioè la più grande strage modenese dal dopoguerra in avanti. E invece no, in 10 giorni ha liquidato la faccenda, archiviando appunto 8 dei 9 fascicoli dei deceduti di Modena, ovviamente gli 8 tutti stranieri. L'unico fascicolo che rimane aperto è quello di Sasà Piscitelli, che è morto ad Ascoli, per cui c'era stato il famoso esposto dei 5 di Ascoli, non so se lo sapete, se sapete cosa sia, magari ve ne parlo brevemente. E 5 coraggiosi detenuti, compagni di viaggio e poi di cella di Sasà, e hanno fatto un esposto fondamentalmente dicendo che le dichiarazioni che erano state fatte sulla sua morte, ovvero tipo che era morto in ospedale eccetera eccetera, in realtà erano tutte false. Quindi il fascicolo di Sasà rimane aperto, tutti gli altri no. E la cosa più inquietante di tutto questo è che ci sono state diverse opposizioni alle archiviazioni, tra cui quella di Antigone e quella del garante dei detenuti, che quello fa di mestiere, nel senso, e il giudice ha deciso che queste opposizioni non erano legittime perché non riguardavano persone coinvolte, persone offese.
Vabbè, questa cosa tra l'altro sul garante, che invece
il garante, allora a questo punto cosa sia, cioè che funzione abbia, perché se non è quella appunto di essere a difesa, no? Deve essere la realtà civile a difesa dei detenuti in questi casi, allora cosa fa?
No, infatti quindi, allucinante, esatto.
Eh sì, quindi insomma diciamo che la faccenda purtroppo ora ha preso dei connotati un po' più complicati, e questo non vuol dire che il lavoro sia finito, che ci dobbiamo rassegnare, che dobbiamo stare a casa a cospargerci il capo di cenere, no. Questo vuol dire semplicemente che il lavoro ora è un po' più difficile, perché comunque ricordiamo sempre che le indagini possono sempre essere riaperte. Nel caso di nuove testimonianze, nel caso di nuovi elementi, le indagini si possono riaprire. Quindi ora si tratta di trovare appunto nuovi testimoni, nuove persone che possano parlare e riuscire ad aggiungere qualche pezzo di quella giornata di cui obiettivamente non sappiamo niente. Ma nulla, quindi voglio dire, c'è anche lì la follia, no? Sappiamo che l'Italia è famosa per avere dei casi giudiziari che vanno avanti all'infinito, e la strage di Modena è stata liquidata in un anno, quando su quella giornata lì rimangono ancora aperte una serie di voragini che non sono comprensibili, quindi insomma
sì, e il delirio anche da una parte di voler così archiviare una storia veramente piena di buio, perché appunto, come dici tu, di cosa è successo lì dentro non si sa. Tra l'altro, immagino in una situazione dove non è che stavano tutti in cella a guardare, ma c'era il caos, perché stiamo parlando di momenti in cui ci era il caos, il giusto caos che si necessitava nel momento. Dall'altra parte, persone che casomai faticosamente in quest'anno, con tutte le misure per l'emergenza sanitaria del caso, sono riuscite a riacquistare la libertà, casomai anche in situazioni in cui quando esci trovi un mondo ancora più diverso, se possibile, da quello in cui sei entrato, perché adesso comunque era tutto diverso fuori, così, e invece si stanno accanendo a perseguitare decine di persone per le rivolte dentro il carcere, senza capire che evidentemente quando si viene messa alle strette per la sopravvivenza l'uomo si ribella, insomma, no? Che mi sembra un principio molto logico, e sappiamo che invece sono un sacco di persone che adesso verranno processate per le rivolte durante appunto la pandemia, mentre si cerca appunto di insabbiare, perché, ripeto, no, tu ci hai detto, queste sono state definite delle morti quasi naturali, no? Come se non ci fosse appunto il tossico entra e quindi poi muore, come se, no, una persona straniera si dà per scontato che possa avere un certo percorso e quindi sia quasi normale che finisca così, che non ci sia un'indagine, che non si voglia indagare, che non si voglia approfondire cosa è successo lì dentro.
Allora, rendiamoci conto, partendo da quello che appunto hai appena detto tu, la notizia che il primo morto di cui si è saputo all'interno del carcere di Sant'Anna fosse morto di overdose è uscita sulla stampa locale ad un'ora dall'inizio della rivolta.
Ora,
con tutta la professionalità, l'informazione che potesse avere questo giornalista, e riteniamo che sia quantomeno bizzarro, no, che si sappia già la causa di morte a così poco dall'inizio appunto della rivolta. E da lì notiamo che la versione non è mai cambiata, cioè la versione è sempre stata questa, non c'è stato approfondimento su null'altro. Ad esempio, prendiamo per buono che tutti morti di overdose, va bene, la prendiamo per buona, facciamo finta di prenderla per buona, però ricordiamoci che molte persone sono morte durante il trasporto, o addirittura, come è stata appunto, arrivati nel luogo di destinazione. Chi ha fatto partire sta gente? Ma possibile che ha nessun interesse? Cioè, non è,
dove si sono overdosati questi? Qual è il posto? Perché lo hanno fatto? Chi, no? Troppe domande ci sarebbero da fare, no? Davanti a un evento come questo.
Troppe domande.
Tra l'altro, ricordiamoci che... Sì, scusate.
No, volevo dire semplicemente, dico, sono troppe domande che non cercano o non trovano, scusate, nemmeno l'intenzione di risponderla, perché uno non può leggere l'atteggiamento dell'istituzione italiane se non come una forma di, giustamente, insabbiare e direttamente occultare di fronte a tante domande che non trovano, insisto, nemmeno l'intenzione di essere risposte. Io non riesco a fare altra lettura della giustizia italiana, vuole direttamente occultare.
Sì, ma è così. È un sistema che si sta difendendo, si sta trincerando dietro al fatto che appunto, se prima era difficile riuscire ad avere informazioni sul carcere, perché spesso sappiamo che passano comunque dalle vie istituzionali, quindi dalla questura, eccetera, eccetera, quindi non era facile, ora lo è ancora meno, nel senso che ricordiamoci che i colloqui con i detenuti sono ancora in bilico per la faccenda del Covid. Quindi non è facile riuscire ad entrare, parlare con le persone come invece magari poteva essere prima del Covid, e già appunto quello che succedeva dentro le carceri rimaneva dentro le carceri. Quindi forti, no, di questa situazione estremamente complicata, e l'intenzione è evidente, sì, come dicevi tu, è chiaro che insomma liquidare questa storia in così poco tempo e non aver mai cambiato. Cioè, nonostante appunto siano venute fuori tante informazioni durante questo anno, si è data la possibilità alla parte istituzionale di trovare delle giustificazioni, ma non si è indagato, cioè di fatto non si è mai indagato su quello che è successo. E quindi, voglio dire, l'intenzione è quella, l'intenzione è chiudiamola il primo possibile prima che qualcuno si faccia scappare la parola di troppo.
Appunto.
Mi pare evidente.
E si possano vedere le reali responsabilità. Pensavo un'altra cosa rispetto a quello che hai detto della versione della stampa, no, uscita un'ora dopo appena, e prendendo in considerazione quest'ultimo pure che hai detto rispetto a che è molto difficile sapere cosa succede nelle carceri. Io vedo là, anche sapendo un po', no, come funziona il giornalismo, vedo un po' di pesce marcio venduto alla, al giornalismo, che si inventa, si fabbrica una teoria, un'ipotesi che dopo è presa dalla stessa giustizia, dalla stessa, diciamo, magistratura, questura, eccetera, per, come dire, dimostrare, vedete, lo dice la stampa, ma io ne sono sicuro, scommetterei, guarda, tantissimo sul fatto che sicuramente l'unica fonte di informazione di quel giornalista sono state le fonti di informazione istituzionali, quindi totalmente di parte, e venduto sicuramente quell'informazione, ti dico, come pesce marcio, per dopo prendere quelle ipotesi del giornalista prefabbricata come buona.
Sì, sì, ma è così. Tra l'altro, guarda, non so se sapete, sì, ne avevamo già parlato, comunque ve lo ripeto, abbiamo fatto un dossier sul primo anno di indagini e notizie, adesso dovremo riprendere il lavoro e andare avanti appunto con dalla notizia della richiesta dell'archiviazione in avanti, quindi ad adesso, e appena abbiamo un attimo di tempo ci rimettiamo mano. Comunque, su questo dossier noi l'abbiamo strutturato proprio come dici tu, cioè abbiamo preso un articolo scritto male e un articolo scritto bene sulla questione, per far vedere la differenza tra chi il giornalismo lo fa davvero, e penso ad esempio a Lorenza Pleuteri, che è stata sicuramente la fonte primaria di informazioni, esatto, sull'argomento, e chi invece si è semplicemente accontentato di riportare quello che veniva detto appunto dalle istituzioni, dalla questura, eccetera eccetera, creando poi in realtà una gran confusione. Perché non so se vi ricordate, tra l'altro, che dopo le rivolte dell'8 marzo si è cercata di mettere in giro la voce che le rivolte così coordinate in tutte le carceri italiane, eccetera, eccetera, fossero frutto della mafia.
Esatto, sì, questo me lo ricordo benissimo, no? Cioè, è come se avessero sperimentato quale cosa sconvolgeva di più, quale di meno, dov'è che si creava quel silenzio, per cui se gliela mettiamo così non gliene può fregare niente a nessuno. Esatto. Io mi ricordo che mi sentivo proprio un po' una cavia, ecco, rispetto a cose che si dicevano, che in un altro momento tutti avrebbero detto ma questi stanno fuori, cioè comunque era sicuramente già un clima in cui la paura la faceva da padrone e tutte le menti erano più malleabili, ricordiamocelo, perché casomai ad oggi ci sembra distante, ma non è che poi ci siamo ripresi tanto e ci stiano prendendo meno per i fondelli. Diciamo, anche questo secondo me si è più generalizzato, ecco. Però ecco,
no, tra l'altro l'8 marzo era proprio il primo giorno di lockdown pesante,
esatto,
cioè è stato proprio il giorno in cui
si è dichiarato, esattamente.
Sì, sì. Sì, appunto, ti volevo chiedere un'altra cosa, perché hai parlato che ovviamente le inchieste si possono riaprire, è stata la ricerca soprattutto questo delle testimonianze, sarebbe quella la cosa più importante sulla quale appuntare per poter giustamente riaprire questa inchiesta? Che altri materiali, elementi a trovare per, come dici tu, affrontare questo lavoro che ora si è reso ancora più difficile?
Sì, allora noi praticamente, vabbè, a parte che siamo in strettissimo contatto con una serie appunto di avvocati che ci stanno aiutando anche a capire quali siano le mosse giuste da fare, tra cui l'avvocato Sebastiani, che è l'avvocato della famiglia di Shoshan e uno appunto dei detenuti deceduti a Modena. E allora in questa fase appunto, da una parte, come abbiamo detto, cercare le testimonianze in modo da far emergere nuovi elementi, e legalmente se emergono nuovi elementi non si possono ignorare, quindi questa è una cosa fondamentale. Dall'altra parte il fatto di dare risonanza pubblica quanto più possibile ampia alla questione, perché ripeto, come ci siamo detti già altre 10 volte, se l'intento è quello di insabbiare tutto, noi dobbiamo giocare contro questo insabbiamento e quindi cercare invece di fare più rumore possibile, ed è questo il motivo per cui sabato ci precipitiamo davanti al Sant'Anna. Sappiamo che abbiamo chiamato questa piazza in maniera molto veloce, però è solo la prima di tante, e loro devono capire che noi da lì davanti non ci schiodiamo e che non ci hanno messo a tacere. E questa è un'altra parte che secondo me è fondamentale, quindi cercare di dare quanta più voce, quanta più gamba, e far diventare la strage del carcere del Sant'Anna veramente un pezzo della storia italiana di cui la gente non si deve dimenticare.
No, infatti, veloce o no, credo che nessuno e nessuna, no, all'inizio dicevamo, si debba dimenticare di questo evento, né del fatto che queste morti sono state il picco massimo, ma insomma io mi ricordo che da questa radio dicevamo com'è, mo che stiamo tutti ai domiciliari, vi cominciate a rendere conto? E non ci avete i secondini, non ci avete i controlli, no? Quindi un po' questo lockdown per assurdo, no? Noi cercavamo provocatoriamente di tirare fuori quelle che erano le similitudini con persone che noi cerchiamo di ricordare sempre, tutti gli anni, tutto l'anno, perché non si lascia indietro nessuno, non si lascia solo nessuno. Noi crediamo che il carcere sia un'opera vendicativa infame coronata da parole bellissime, ma mi sembra che no, che parlano di rieducazione, sempre che suoni come bella parola, piuttosto che riabilitazione, sempre che suoni come bella parola,
no?
O comunque di un'istituzione che si prende cura di una persona che ha avuto un disagio e che adesso la rinormalizza per reinserirla. Maronna mia, mette paura, però mi sembra chiaro,
no?
Esatto,
bianca è così proprio,
esatto, mi pare chiaro che
queste persone infantilizzate, in cui veramente gli viene tolto tutto e dipendono in tutto per tutto dall'istituzione carceraria, cosa gli viene dato? Che ci sono dei carceri in cui non gli viene data neanche una bottiglietta d'acqua.
Ma se le famiglie hanno dovuto portare le mascherine, esatto, sì, insomma, quindi voglio dire, no. Mi sembra che questa sia la storia che più smaschera così le baggianate di questo carcere democratico teso alla cura del detenuto e alla cura della società, insomma, mai cazzata e suonata con più eco, e credo che appunto invece è il momento in cui dobbiamo tornare a smettere di avere paura, ad aprirci e non a chiudere, a tornare a pensare che che i mesi che saranno quelli della crisi, di chi non ha più disoccupazioni, non pierà più la cassa integrazione, no? Perché non è che vede danni in eterno, no? Quindi mo è finita l'emergenza e mo so dolori, mo se deve stringere la cinta, se svuota il frigorifero e se svuota pure il dindarolo, questo dico io. Il carcere è più vicino a tutti e tutte, riga, questo ce l'ha insegnato Salvatore, insomma, quell'8 marzo per noi sarà una data difficilmente cancellabile dalle nostre teste, ce l'ha insegnato Salvatore, ce l'ha insegnato il lungo lavoro che facciamo con chi si occupa di abolizioni del carcere come noi vogliamo, ma senza in questo momento che il carcere a me esista lasciare solo detenuti, detenute con tutte le criticità che sono al seguito. Quindi ecco, ahimè, invece parlare di carcere è parlare di noi, non so come dire, no? Nessuno di noi si deve sentire innocente, perché non sai mai quando ti tocca. Dal Cile qualcuno dice: chi sceglie un percorso di lotta politica, di resistenza, deve calcolare che il carcere fa parte del proprio cammino di lotta. Anche questo forse sono parole su cui dovremmo cominciare a riflettere. Quindi non lasciare.
Ce lo stanno facendo capire bene, peraltro.
Esatto, ce lo stanno.
L'ultimo anno non è andata bene neanche da questo punto di vista.
Appunto,
quindi
mi sembra che. Quindi direi che ecco, non insomma, è un momento in più per stare focalizzati su queste cose e non lasciare indietro nessuno. Fate in tempo da qui al 26 a prendere un Flixbus, un treno, qualsiasi cosa per andare a Sant'Anna.
Lasciamo prima di salutare la compagna, ovviamente come sempre i microfoni aperti di Radio Onda Rossa per dire ciò che considera necessario e fare ovviamente, penso, l'appello per il 26, compagna.
Sì, allora il 26 appunto ci troviamo con un presidio alle 10 di mattina davanti al carcere di Sant'Anna e su strada Sant'Anna, appunto, quindi dall'ingresso principale. E questo appunto, come ho detto, è solo il primo di una serie di appuntamenti, però sarebbe importante riuscire a dare comunque una risposta forte, un segnale forte al fatto che ok, voi avete deciso che si mette un punto a questa storia e noi invece non abbiamo nessuna intenzione di mollare di un centimetro. Quindi chiunque riesca a venire è ben accetto e anzi saremo molto felici che diventasse, come abbiamo detto prima, una questione veramente di interesse nazionale, perché così dovrebbe essere. E ne approfitto per dire che il giorno seguente saremo invece a Trento al campo Notav e con un pranzo di finanziamento per i detenuti e per le famiglie dei detenuti, dibattito e concerto di Giorgio Canali. Quindi per chi fosse dalle zone di Trento la domenica ci possiamo trovare, incontrare lì per parlare comunque sempre del carcere di Sant'Anna.
Veramente un grazie gigante. Noi insomma, da qui a stasera metteremo questa breve telefonata sul sito, così potremo continuare a spingerla, ti manderemo il link e un abbraccio a tutti e tutte, veramente, contro ogni carcere.
Grazie
sempre.
Mille a voi, grazie mille sempre perché ci avete accompagnato in questo percorso dall'inizio e veramente è quello di cui adesso si ha tanto bisogno.
E dai, siamo qua, lo sapete.
Braccio.
E immagino che ci sentiremo
grazie
sabato.
Mille. Sì, assolutamente.
Buona lotta,
ciao. La vostra chiamata.
Buona lotta, ciao.